Partirei proprio chiedendole storicamente da quando il centro-sinistra italiano è diventato, per così dire, allergico al tassare i ricchi.
Dagli anni 90, da quando dopo il cambiamento di nome, ma di fatto lo scioglimento del Partito Comunista, la nuova entità che ne è emersa, la cosa che ne è emersa, è nata subalterna all'ondata neoliberista che stava dilagando nel mondo. È stato questo desiderio di essere nella corrente che ha portato una parte consistente della sinistra italiana a abiurare rispetto a quelli che erano principi che avevano da sempre orientato i suoi programmi e le sue posizioni, e cioè una imposizione fiscale di cui poi si può discutere la dimensione, l'entità, almeno sui grandi patrimoni. Poi, diciamo, questa accettazione di principio delle origini si è andata consolidando nei vari passaggi dal PDS ai DS al PD con una accelerazione molto forte nella sciagurata fase renziana, che ha assunto pienamente i principi dell'iperliberismo come linea di condotta. E oggi il partito si trova in una sorta di limbo, incapace di fare passi avanti o passi indietro, in qualche modo di fronte alla sfida che la CGIL lancia alla politica, balbetta.
Negli ultimi anni, tra le politiche di redistribuzione più significative, c'è stato il reddito di cittadinanza, che è stato un po' il cavallo di battaglia invece dei 5 Stelle.
Quella è stata una delle pochissime politiche messe in atto negli ultimi 30 anni che almeno in qualche misura, poi si può discutere sul modo con cui era strutturato, organizzato e così via, ma almeno come proposta, come progetto, andava incontro al bisogno della parte meno favorita della popolazione. È stato l'unico moto attraverso il quale le elite governanti hanno dato un segnale di attenzione rispetto alla sofferenza e alla parte di popolazione più sofferente. È stato massacrato di critiche, ma è stata l'unica politica sociale consistente che ha sottratto centinaia di migliaia di persone e di famiglie alla condizione di povertà assoluta nella quale sono ripiombate.
Negli anni 70, di fatto, il conflitto salariale era un po' il motore della politica, tant'è che c'erano strumenti come anche la scala mobile a difesa del potere d'acquisto. Oggi il dibattito politico sembra concentrarsi un po' di più sul salario minimo, più che sulla contrattazione collettiva. Come vede questo?
Il modello socio-economico e produttivo prevalente era quello fordista. Eravamo una società che si era rapidamente industrializzata, aveva delle grandi concentrazioni produttive, grandi stabilimenti in cui lavoravano decine di migliaia di lavoratori organizzati in sindacati con una forza contrattuale altissima. Quel modello sociale, la figura che viene definita del working poor, del povero che lavora, dell'individuo che lavora e nonostante questo è povero, non esisteva. Il povero era il disoccupato e la disoccupazione era in parte ridotta dalla crescita economica, ma il povero era chi non aveva lavoro. Chi aveva lavoro non nuotava nell'abbondanza, ma non moriva di fame e non era un povero assoluto. La figura del working poor emerge nel passaggio al post-fordismo e al capitalismo finanziario che decolla negli anni 90 e straripa nei decenni successivi, quello che il sociologo Luciano Gallino chiama il finanzcapitalismo, il capitalismo che produce profitto senza passare attraverso la mediazione del lavoro, il denaro che produce denaro, nella quale il lavoro che continua a esistere e continua ad essere sfruttato, tuttavia non è una variabile significativa del sistema, è una variabile dipendente dal sistema. Quindi la ragione per cui i salari da 25 anni sono al palo, in particolare in Italia in una condizione particolarmente pesante, ma anche dove sono cresciuti, non sono cresciuti in proporzione alla ricchezza accumulata dai padroni, da coloro che hanno in mano i nuovi mezzi di produzione, che spesso sono mezzi di produzione immateriali, sono le grandi piattaforme, e il lavoro si trova in una situazione di debolezza contrattuale. Allora, da una parte bisogna cercare di capire come restituire potere contrattuale ai lavoratori, dall'altra parte come rimediare al deficit di risorse che una parte consistente di popolazione viene a subire. dire.
Tornando sulla patrimoniale, l'idea stessa di una patrimoniale incontra spesso ostilità, diciamo, tra i ceti medi e popolari. Come si spiega questa resistenza diffusa?
È passata un'operazione che in termini filosofici, scientifici, chiamerebbe egemonica, e cioè il punto di vista padronale, il punto di vista carnato dal neoliberismo, ha conquistato anche elementi di una parte della popolazione in assenza di una forte critica alternativa. Non c'è stata una critica alternativa a questo dilagare di una forma di individualismo proprietario che promette anche al più povero di poter diventare come il più ricco solo se si impegna, se è bravo, se ha del merito, eccetera. E se non ce la fa è colpa sua, per cui i perdenti si autocolpevolizzano del proprio essere perdenti. Questo è il miracolo che ha compiuto il post-capitalismo, il tardo capitalismo che stiamo vivendo, aver ridotto tutti a microimprenditori, aver instillato in ognuno un modo di pensare radicalmente individualistico e competitivo, il non fidarsi più dell'azione collettiva perché non porta niente, il cercare di arrangiare e possibilmente di fare la propria scalata sociale, magari contando su un colpo di fortuna. In questo anche chi ha un reddito di 30.000 euro all'anno si sente in pericolo se qualcuno minaccia di tassare i patrimoni al di sopra dei 10 milioni di euro.